Oggi è una di quelle volte in cui sono contento di far raccontare in realtà una storia bella di un qualcuno che da qui, grazie alla sua passione, di questa passione ne ha fatto un lavoro e addirittura sta girando il mondo. Buongiorno e benvenuto qui a Studio Nord, Federico Zamolo. Ciao Federico.
Buongiorno a tutti.
O Chicco, non lo so, ti ho sempre conosciuto come Chicco, ma diciamo al secolo Federico Zamolo. Da Salino,
giusto, di Paularo,
perché ho scritto Paularo, ma so che ci tenete poi le varie frazioni. Tra l'altro questa è la settimana di Paularo, perché ci sono i misteri, insomma, in questo ne parleremo magari dopo, ma oggi è dall'anno scorso che io tormento Federico e gli dico: devi venire in radio a raccontare la tua storia, perché, e adesso gli darò parola ovviamente, perché non stai facendo una cosa che hanno fatto in tanti. Ecco, sei conscio di questo? Hai presente, insomma, che
testa bassa e continuiamo ad andare avanti.
Dai, raccontaci un pochino come è nata questa cosa e poi così spieghiamo dove sei arrivato, ma preferisco che lo faccia tu, così la racconti un po' come hai fatto a me prima fuori onda. Vai.
Va bene.
Facciamo dalla scuola, diciamo. Che scuola hai fatto?
La scuola molto basilare, come il resto dai paularins, dai tumiacins, dai carnici. E ho fatto liti e il solari i primi 3 anni e come meccatronico, ma fin da subito, diciamo, la scuola non era la mia passione, nonostante i risultati fossero abbastanza ottimali, e comunque non ero mai a mio agio star seduto tutto il giorno in un banco di scuola, quindi ho puntato più in un aspetto lavorativo e cercando già da subito con le idee chiare di fare quello che mi piaceva, il meccanico. E quindi sui 17, non avevo neanche 18 anni, e ho iniziato a lavorare come apprendista meccanico. E nel frattempo, appunto, perché comunque fin da subito mi è stato spiegato chiaramente che un diploma al giorno d'oggi è molto importante, ho continuato la scuola a livello serale, quindi ho fatto i primi, direi, 2 anni e mezzo più o meno in un'officina meccanica qua a Tolmezzo, e stavo bene perché alla fine mi piaceva quello che facevo.
Diciamo che eri già contento così?
Sì, più che contento. Mi sentivo realizzato, diciamo, così. Mi dava soddisfazione.
Perché già facevi il lavoro che ti piaceva, no? Sì. Tu volevi fare quello.
Esatto. E ad ora, se ritorno indietro, rifarei tutto, perché alla fine è soddisfazione.
E poi cosa è successo?
E poi un giorno, per caso, a differenza di tanta gente magari che fin da piccola dice: io vorrei andare a fare meccanico di macchine da corsa, a me non interessava minimamente, e quindi per caso un amico di famiglia, che molti conosceranno, Edi Uri, e mi ha fatto sta proposta dicendomi che aveva un amico che aveva fatto appunto un corso dalle parti di Milano, Monza, appunto per entrare come meccanico nel motorsport. E io, un po' inconsciamente, un po' senza pensarci molto, ho detto: sì, va bene, vediamo.
Ma è una roba seria sta qua, però, hai detto, quasi non è.
Sì. Sì, dopo, iniziando a fare qualche riflessione a posteri, effettivamente non era lo scherzo da bar che facciamo noi, ecco.
Però forse, da come mi spiegavi prima, no? L'hai presa un po' così, e dice: vabbè, proviamo, tanto prenderanno mica me.
Sì, esatto. Realmente era così.
Perché eravate in tanti, insomma, raccontaci un po' le diciamo, come è stata la scrematura, ecco.
Dopo, appunto, dopo aver detto di sì, mi hanno iniziato ad arrivare qualche informazione, mi sono un attimo iscritto a questo corso, brevetto, chiamiamolo come vuoi, e appunto mi sono state date le indicazioni. Io sono andato a Monza nell'autodromo, perché appunto il corso si svolgeva là, e sono arrivato là senza proprio nessuna aspettativa. Ho detto: vediamo il mondo un po', considerando che io fuori da Udine non ero mai uscito. E arrivo là e guardo l'elenco degli iscritti sulle 700 persone, inizio a parlare un po', ingegneri, studiati, e ho detto: boh, bella l'esperienza, ho visto qualcosa di nuovo, basta.
Ti faccio un giro, dai.
Esatto.
Intanto vedo un autodromo,
sì.
Ho detto, no?
Mai visto prima. E invece, poi parlando, appunto, mi hanno detto: guarda, prendono solo i primi 30, e là proprio è stata la botta finale, ho detto: ciao. E niente.
Tu hai pensato: non prenderanno mica uno di Salino.
Un po' scrodi.
E invece?
E invece, un paio di settimane dopo, mi è arrivata una chiamata che di quei 30 c'ero anch'io. ero rientrato 25esimo, mi sembra, e mi sono state date altre indicazioni settimane dopo che iniziavo il corso per diventare meccanico nel motorsport. E là ho detto, come ci faccio? Mi sono fatto un attimo di cultura veloce, un rapido update, e niente, sono partito. Il corso si svolgeva principalmente nei weekend, quindi iniziava da giovedì fino a domenica, appunto per agevolare anche le persone che avevano un lavoro per riuscire a mantenerlo. Di quelle 30 persone che hanno iniziato il corso, solo le prime 5 avrebbero avuto accesso appunto a un contratto garantito nel motorsport. E là, uguale a prima, ho detto boh,
un'altra selezione.
Esatto. E ogni weekend comunque c'erano, perché andava era tutto basato su dei punteggi, quindi ogni weekend c'erano dei test, ogni weekend c'erano degli esami scritti piuttosto che orali, piuttosto che pratici. E dopo più o meno un anno, tra sì, ti repare, abbiamo avuto fatto l'esame finale in un weekend intero. Finito, salutati tutti, abbiamo fatto festa, che era sotto Natale tra l'altro. Io sono tornato a casa pacifico e da domenica, un mercoledì, ero su in Zoncolan, si può dire?
Certo.
Ero in Zoncolan a far festa.
Con chi?
Con il Didi, con mio Dimitri. Amico. No, Didi Chelati.
Didi qua?
Non Dimitri, Didi Sollero.
Ah, Ricky. Ok.
A far festa, suona il telefono, numero sconosciuto. Da classico Cerniel non rispondo.
Fantastico. Beh, ma cos'è, la domenica? Cos'è, sabato?
No, era un mercoledì, mi sembra, più
allora,
o meno.
Forse era il caso di rispondere.
E io ho detto, no, sarà in pubblicità, non rispondo. Alla quinta volta, appunto, Didi mi fa, Chicco,
sarà il caso di rispondere.
Secondo me qualcuno ti sta cercando. Rispondo e appunto era la titolare del corso che mi dice che sono rientrato tra i primi 5, che non poteva dirmi la posizione esatta perché mancavano le graduatorie, ma comunque, e mi propone alcuni team a livello europeo che già avevano mandato il mio curriculum e già avevano accettato di lavorare con me.
Ora, a parte che sicuramente ti ha svoltato la festa in quel momento,
sì,
quel giorno lì, però effettivamente hai realizzato che era un momento importante.
Relativamente, perché sai come sono le feste da noi, quindi ero già su di giri.
Hai pensato il giorno dopo, dai.
Sì, ecco. Sì, il problema è che il giorno dopo era già troppo tardi. Infatti la prima richiesta che è stata alla titolare, ho detto, senta, sono in un momento difficile, potrei richiamarla domani. E lei giustamente mi fa, guarda, domani per certi team è già troppo tardi. E già quello mi ha dato un'idea di quello che sarebbe stato il mio lavoro. Il tempismo è una cosa veramente allucinante. E quindi ho fatto la cosa più sensata, l'ho detto, secondo lei dove dovrei andare? Io andrei qua, va bene, vado là.
E dove sei andato?
Sono andato in Svizzera, cioè, tornato a casa, il giorno dopo ho ragionato su quanto è successo, ho detto, Dio buono. Un paio di giorni dopo mi ha chiamato il titolare dell'azienda del team per cui poi sono andato a lavorare in Svizzera, sede vicino a Berna, si chiama Genzer Motorsport. Ovviamente il colloquio è stato telefonico in inglese.
Certo.
E quindi allora il mio inglese era molto 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 basic.
Beh, è bastato evidentemente.
Sì, devo dire, è stato abbastanza sufficiente. Diciamo, mi ha fatto arrivare nel posto giusto e mi ha fatto capire cosa avrei fatto. Quindi direi di sì. E così, tempo di organizzare un attimo cosa mi sarebbe servito fuori casa e la valigia veloce e sono partito. Una settimana dopo sono arrivato in Svizzera. La settimana dopo sono andato in Svizzera, sono arrivato e ho detto, boh, vediamo cosa succede. E da là ho iniziato in un campionato di Formula 4, che diciamo è la categoria base, proprio a livello calcistico per voi, che secondo me è più facile, è come paragonare un campionato carnico rispetto a una Serie A, che è la Formula 1. È tutto a livello europeo. E ho iniziato così, e stando in officina in Svizzera, andando in giro per tutta Europa a 360 gradi, veramente tornare da una, andare dall'altra, il primo anno che sono stato con questo team qua.
Allora, io all'epoca seguivo Chicco su Instagram e vedevo che ogni tanto metteva delle foto, io non capivo dei video, no? Non capivo dove eri perché non riconoscevo gli autodromi, non sono un grande appassionato, no? Però capivo che non eri in gita, capito? No, ma nel senso, non è che sei andato a vedere una gara,
sì.
Eri lì che ci lavoravi. Poi ci siamo visti, perché d'estate bene o male torni qua, no? Un po' di settimane, e ma cosa fai? E mi ha spiegato sta cosa, è bellissimo. Cioè, non lo so se ci sono, magari ce ne sono altri, io ne conoscevo uno tanti anni fa, però sono rari da qui, insomma,
sì,
no?
Diciamo Alta Carnia.
No, però in quel caso lì forse abitare e nascere in una grande città ti dà un aiuto, sì, più grande, insomma, rispetto che arrivare da qua. Qua ci arrivi solo per merito, fine. Non ci sono altre vie,
sì,
ecco.
Diciamo che è più difficile, secondo me, una persona che è nata qua, che gli venga in mente di fare una cosa del genere. Io ripeto, a me non era venuta assolutamente in mente.
Sì, perché poi al di là del fatto, no, come dicevi prima, che ti hanno scelto in base alle graduatorie, sì, non è mica scontato che uno poi decida di prendere armi e bagagli e se ne va, sì, nel giro di una settimana, sì, ti cambia, sì, la vita, sì, ecco, quindi sì, ti cambia letteralmente la,
sì,
vita.
Sì, sì, diciamo, quello è un calcolo che ho fatto quando gli ho detto ad Eddie, appunto, sì, va bene, dammi qualche informazione in più, perché alla fine sono una persona che gli piace pensare avanti. Mm-hmm. Nel peggiore dei casi rimane tutto com'è, finito là. Però se va bene, non puoi arrivare impreparato. Un minimo.
Avevi anche l'età giusta per poter fare un'esperienza, comunque, al di là di tutto.
19 anni, mi sembra. Sì.
E quindi dalla Formula 4?
Dalla Formula 4?
Perché la storia non è finita qua.
Magari. Dal primo anno in Formula 4 con questo team svizzero, e poi il titolare, appunto, aveva sia un team di Formula 4 che Formula 3, che la Formula 3 è già una categoria mondiale, un campionato mondiale, e mi ha visto, gli piacevo, e quindi aveva bisogno di Formula 3, mi ha passato come primo meccanico capomacchina in Formula 3. Ho iniziato il rebuild, cioè quando, detta volgarmente, quando si fa un tagliando completo alla vettura invernale, perché non girano, in preparazione al campionato dell'anno dopo. E quindi l'anno dopo sono passato come capomacchina in Formula 3, e Formula 3 è un campionato, diciamo, che è mondiale, perché segue la Formula 1, cioè il weekend di gara in cui c'è la Formula 1 c'è anche Formula 3. Ovviamente Formula 1 ha 24 date annue, Formula 3 ne ha una decina, giustamente perché il livello è leggermente inferiore, le macchine sono inferiori, i piloti si stanno facendo un po' la gavetta anche loro, come i meccanici e gli ingegneri, e quindi è iniziato
così.
Quindi
cresci con la macchina?
Possiamo dire di sì, perché alla fine, come diceva sempre il mio titolare Andreas Genzer, il Formula 4 è un po' il punto di partenza per i piloti, sì, perché è la prima categoria che si parla di vetture, che i piloti escono dal karting professionistico e vanno su un Formula 4, però anche il team stesso, i meccanici, la prima esperienza probabilmente la fanno in Formula 4, gli ingegneri stessa cosa, è un po' il trampolino di lancio per quello che sono le categorie che contano.
Allora c'è Massimiliano Temi, ciao, che scrive: il biondo mechanic, grande chicco, e Stefano Reputin, il tarapata.
Per gli amici,
grande chicco, beh, grande appassionato anche lui, sì, di motorsport, lo sappiamo molto bene. E beh, per quelli che ti conoscono qua sei un orgoglio, lasciatelo dire, forse tu non te ne rendi conto, ma insomma stai girando il mondo. Però attenzione, non è finita ancora la storia, perché no, dalla Formula 3 cosa succede?
Dalla Formula
arriva
3
un'altra svolta, se vogliamo, no?
Ho fatto 2 anni in Formula 3 benissimo, devo dire, perché ho visto posti che mai avrei sognato di vedere.
Quindi tu non avresti fatto, che ne so, Salino Dubai?
No, mai.
Non avresti fatto,
ma
di
mai
tuo,
ma anche neanche in ferie, onestamente.
E ti è capitato invece?
Invece è successo. Emirati piuttosto che Australia, al primo anno è stato un boom di emozioni grandissimo. E al secondo anno ci è arrivata a tutto il team la notizia che, appunto, il nostro titolare, un po' per l'età, un po' perché non se lo sentiva, non avrebbe rinnovato il contratto per continuare a far parte del Formula 3. Da lì, ovviamente, lui ha detto più o meno a tutte le persone: se avete voglia di rimanere esposto c'è, però se volete andare avanti, siete giovani, lo capisco. Quasi in simultanea, in un weekend di gara, se non sbaglio era Red Bull Ring in Austria, e un team italiano di cui conoscevo un meccanico è venuto e mi fa: senti, il prossimo anno cosa fai?
Ti ha detto ehi biondo, una cosa del genere.
Penso fosse ehi chicco.
Quindi, ecco, tu, lui sapeva che
il team chiudeva,
sì. Ok,
sì, perché alla fine è una cosa, il paddock è un po' come essere a Tumiece.
Ok,
ognuno è sulle sue, però si sa tutto di
tutto. Si sa tutto.
La base è quella.
Okay.
E quindi mi fa: ho sentito che chiude, che programmi hai il prossimo anno? Gli faccio: ma non lo so, non lo devo vedere. Noi cerchiamo, se vuoi ti metto in contatto con il capo e ci fai una parlata, secondo me vale la pena. E così è stata. L'ultimo weekend di Formula 3 con Genzer a Monza, tra l'altro, e sono venuto giù un paio di giorni prima per andare appunto in sede a Milano, Ossona, con Trident Motorsport per fare un colloquio di lavoro. E positivo, abbiamo trovato una quadra e quindi ho finito la stagione con Genzer in Svizzera, dopodiché ho trasferito tutto quello che avevo a Milano. Da là ho iniziato un campionato di Formula 2.
Eccolo
step
qua.
By step, come eccolo dicono. E Formula 2, sì, e la base è sempre quella di Formula 3, nel senso che sei sempre sempre con la Formula 1, giri sempre con loro, ovviamente a livello più alto, un Serie A, Serie B, Serie C, dove certo. Serie A è la Formula 1 e in questo momento sono in Serie B, diciamolo così. E più gare, quindi giri molto di più. Beh, la vettura è più complicata, i piloti sono già professionisti a tutti gli effetti. Per i meccanici, oltre al fatto che la macchina è più complicata, ci sono più procedure da seguire e tutto questo qua, entra anche il pit stop obbligatorio la domenica, che in pratica è pari pari alla Formula 1. Meno gente che è addetta a fare il pit stop, però la base è la stessa.
Intanto io faccio vedere delle immagini, no, che mi hai mandato, dove a volte ti si vede, qui sei sulla sinistra,
bella,
una bella
giornata.
Qui era andata bene.
Sì, molto bene. Austria quest'anno, tra l'altro.
Okay.
Sì.
Invece qui dove eri?
Questo sono da rimpiazzo, tengo a precisare, sono quello con il palo in mano sulla sinistra, okay, allo specchio.
Okay.
Che in pratica in questa gara qua facevo l'alzata del creak posteriore, quindi alzavo la vettura.
Quindi tu aspettavi che entrasse
esatto.
Nella
normalmente i pit stop sono il posteriore sinistro. Quella gara abbiamo avuto un ragazzo che si era fatto male e siccome sono il più robusto ho dovuto fare il creak posteriore. E
qui,
qua stessa cosa, qua siamo a Monaco. Sì, esatto. E diciamo la vettura, il Formula 2 di quest'anno e anche degli anni precedenti, non ha un motorino di avviamento come le macchine normali, quindi non è che giri una chiave, okay, premi un pulsante e si accende. Hanno bisogno di un motorino esterno, infatti quello che sto facendo io, che si infila con un palo nel cambio e dà quello appunto il moto al motore per avviarsi. Qua siamo in griglia, occhio e croce da Erinocchi. Potrebbe essere, no, non è l'Inghilterra. Potrebbe
Beh,
essere,
se piove.
Sì, di solito. Infatti quella è stata la mia prima. Però comunque qua siamo in griglia di partenza. Là stavo tirando le gomme, sì, perché alla fine la domenica,
che sono gomme da pioggia, si vede, no?
Sì, quello penso sia chiaro. E la domenica, prima di andare in griglia, si fa sempre un passaggio in pit lane con le vetture. Si fa un pit stop, appunto perché siccome la domenica abbiamo un pit stop obbligatorio, si cerca di scaldare tutti e due i set che andrei a montare, o idealmente, perché fa molto.
Sì, e diciamo è un lavoro in cui non c'è nulla al caso, perché non puoi permettertelo. Lì giochi sui centesimi, quindi
sì,
non puoi permetterti.
Sì.
Ah, mi sono dimenticato di attaccare.
Non
no?
Ho tirato la gomma.
Capito, no, non è possibile.
No, purtroppo.
Aspetta,
no,
che ho un paio di messaggi da leggerti. Allora.
Ecco, che è il mio cugino
Roberto Tassotti, una delle migliori persone che possano esserci, nonché uno dei migliori grigliatori della Carnia.
Quello non è vero.
Ma porti anche questa tua esperienza sulla griglia di partenza o no? Scusa, ma
No, diciamo quello l'ho fatto per fare un piacere, giusto per rispondere a Robby, giusto perché c'era bisogno e comunque a casa mia c'è sempre.
Beh,
ci sarò sempre per casa mia, grazie al mio cugino.
Eccolo qua, Barbessimi Fabiani. Grande cugino, tu sei il nostro orgoglio. Ti seguo da Rimini assieme alle mie guardie svizzere. Viva Barrichello, tuo cugino cardinale. Fantastico.
Vedi, nella nostra famiglia ci sono persone molto importanti,
anche cardinali.
Questo è un esempio.
E Alessia Sappada, grande fede, ciao Alessia. Insomma, vedi, Paolaro risponde ovviamente, ma sono convinto che adesso questa storia la vengono a sapere tutti, no? E, perché è una bella storia.
Sì.
Allora, qui noi abbiamo delle eccellenze, no? Tante volte rimangono nascoste. Perché? Secondo me, perché chi è un po' come sui social, no? Chi è sempre presente sui social, scrive, va, vuol dire che non ha molto da fare, secondo me, capito? Chi ha da fare, fa. Ha capito il suo tempo, le sue energie, le convoglia
da un'altra parte.
Dove deve fare, insomma, ecco. Quindi tu adesso hai un periodo un po' di relax,
sì,
inevitabilmente. Qui
l'ultima settimana.
E poi cosa succede? In settembre
adesso l'ultima, infatti una cosa di, che sono molto 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 sfortunato è che domenica dei Mysteries dovrò fare come l'anno scorso, a un certo punto andarmene, scappare, perché appunto lunedì si ricomincia a lavorare a Milano e abbiamo un paio di giorni per caricare, direi, perché alla fine tutto il materiale si sposta via camion in Europa. Ci abbiamo un camion bellissimo, un bilico, e andremo a Monza, in realtà a 30 minuti di distanza, niente di che. Il problema è che faremo il weekend a Monza, dopodiché andremo direttamente a Madrid. Questa è una new entry di quest'anno, appunto, anche per la Formula 1. Da là direttamente a Baku in Azerbaijan. Quindi sarà un, diciamo, un triple leader, cioè tre gare di fila abbastanza impegnative.
Senti, ma in chiusura io non posso non chiedertelo, visto il tuo percorso, no? Visto come sono andati questi anni, adesso quanti anni hai?
25.
Quindi in 6 anni è successo di tutto.
Veramente.
Ma un pensiero? Ma la Formula 1?
Allora, me lo chiedono
tutti. Cioè, nel senso,
tutti.
Scusami, se non voglio fare quello che non è mai contento.
No,
però,
no,
visto il percorso, no?
Io ti dico.
Mi rendo conto che è uno step, forse è un gradino più grande rispetto agli altri gradini che hai fatto, o no?
Allora, me lo chiedono tutti sempre, perché ovviamente la gente pensa al lavoro che faccio e pensa alla Formula 1. E quest'anno in particolare, senza essere troppo...
Perché tu la Formula 1 la vedi effettivamente.
E,
lì,
sì. E anche non so quanti amici c'ho dentro.
Certo.
Perché alla fine i meccanici che magari prima erano con me o nel paddock sono in Formula 1. E quindi ti dico, me lo state chiedendo in tanti e io in risposta, senza tirarmela troppo, quest'anno ho avuto 4 offerte diverse per andare in Formula 1 da vari team. Però diciamo, andare in Formula 1 al giorno d'oggi è un po' come andare in SEIMA. Cioè, la Formula 1 ha talmente ridotto il discorso errori, la probabilità di lasciare le cose al caso, che una persona c'ha un compito da fare, oppure c'ha un paio di compiti da fare.
Cioè, rischi di divertirti meno, intendi questo?
E onestamente
c'è meno all'aspetto umano, forse?
Sì, sì. Non viene lasciato niente al caso. Mm-hmm. Se da me viene lasciato poco, diciamo così, là non viene lasciato niente. Quindi l'errore non deve esserci, punto. Per poter far sì che questo accada, le persone che sono dentro devono fare quei compiti 10, 20, 30, 50 volte al giorno, ma devono fare solo quello. E onestamente io, a me piace fare il meccanico, considerando che anche già in Formula 2 non è proprio essere meccanici. Mm-hmm. Adesso non vorrei dire, spero che nessuno mi ascolti, non è realmente essere meccanici, perché io paradossalmente quando ero qua a lavorare, quando mi capita di lavorare magari per fare un favore in una macchina di serie, a fine giornata hai più soddisfazione.
È il lavoro del meccanico, certo, lì esatto. È molto settoriale, chiaramente.
Esatto,
certo.
Dove sono adesso non devi risolvere un problema, devi farlo bene, devi essere sicuro di non fare errori, devi farlo nel minor tempo possibile, ma è tutto un monte smonte. Mm-hmm. C'hai un ingegnere data, perché
è tipo fare un tagliando continuo?
No, non proprio, perché comunque quello che ti occupi l'80% del tempo sulla vettura sono modifiche setup.
Ah, okay.
Quindi alle geometrie piuttosto mm-hmm. che agli ammortizzatori. Fai un minimo
quindi
di mantenimento.
In stretto contatto con gli ingegneri.
Tutto il tempo, perché alla fine sono i tuoi superiori.
Uh-huh.
In una parte. L'ingegnere performance è quello che ti comunica i setup sulla vettura, quindi le varie modifiche da fare alle altezze piuttosto che alle ali, piuttosto che alla convergenza, tutte quelle cose là. E poi c'è un data che invece è la persona che si collega praticamente col computer alla vettura e ti dice appunto se la vettura ha qualche problema, che può riguardare qualsiasi tipo di sensore, cambi o tutta la vettura.
Senti, la chiudiamo con la domanda di Alessio Tormo che dice: buongiorno, vorrei chiedere a Chicco se è più facile arrivare in Formula 1 o non bere nemmeno una birra ai Mysteries. Grande Chicco.
Direi che
è una domanda difficile, eh?
Direi che la risposta in realtà è abbastanza facile. Perché onestamente ai Mysteries di non bere una birra è l'unica opzione che ho, è non andarci.
Ecco.
Quindi e quella non è considerabile.
Se non hai bevuto una birra ai Mysteries vuol dire che non c'eri, semplicemente.
Esatto.
Questo. Ecco. Allora Chicco, grazie per essere venuto qui a raccontarci questa storia bella, spero, e ne porterò altre, soprattutto nel periodo autunno-invernale, che insomma ci sono un po' meno sagre, diciamo, no, da raccontare, e quindi diamo spazio anche a persone come Chicco. Ma devo prenderti adesso perché torni a andar via. Aspetta che c'è anche il saluto di Giulia Silverio, qua, grande Federico, molto bene, salutiamo. E a presto. Allora, per vedere Federico in TV dovete andare su Sky TV 8, le repliche, dove è un po' casino, ma
allora
c'è comunque,
Sky
c'è
ovviamente, perché alla fine, come la
sarà
Formula
un'impennata
1,
di follower di Formula 2 adesso da
e
qui.
Se no, sì, TV 8 in replica dovrebbe esserci la domenica, appunto, prima della gara di Formula 1.
Grazie Federico,
grazie a te Chris,
ciao,
e ciao a tutti,
ciao.